Dottoressa Segoloni, per cominciare le chiedo che cosa significa il giusto limite, che appare nel titolo del seminario di sabato. Che cosa volete dire con questa espressione?
Il giusto limite indica fondamentalmente l'idea che per poter vivere in modo da favorire la vita di tutti, in modo da non violare, da non fare violenze, da non distruggere, è necessario appunto un giusto limite. Non è, come dire, questo un concetto negativo, ma invece può essere un concetto vivificante. Riconoscere il proprio limite, aver bisogno dell'altro, darsi un confine, diciamo così, oltre il quale non andare, proprio per favorire incontro, fioritura di tutti, giustizia ed evitare quelle logiche di scarto e di violenza che invece segnano molte volte, no? Le relazioni umane e il contesto contemporaneo.
Questo seminario capita in un momento difficile, non c'è solo la guerra, ma tante altre forme di violenza, però senza dubbio la guerra è la realtà che ci sgomenta di più. Quella in Ucraina ci ha mostrato forse più di altre che siamo tutti connessi e anche di questo si parlerà al seminario.
Ovviamente sì, perché di per sé tutto ciò che è al mondo, quindi gli esseri umani, ma anche ovviamente il creato, vive in un'unica realtà e le connessioni ormai sono molto evidenti, un po' perché il mondo è ormai tutto collegato, ma un po' perché le dinamiche economiche, politiche, sociali sono trasversali e toccano ovviamente tutti i contesti. Quindi è diciamo illusorio pensare di potersi tirare fuori e questo è anche un po' l'idea che da molto tempo appunto si cerca di dire, di approfondire, no? Per cui l'idea che la giustizia e il combattimento, diciamo, contro la povertà e l'umiliazione di altre popolazioni non è qualcosa di paternalistico fatto per loro, ma è qualcosa che custodisce il giusto limite e le giuste relazioni per tutti, perché le connessioni sono strettissime e quelle della guerra ovviamente si vedono.
Si analizzeranno poi forme di economia che guardano al bene comune e si parlerà anche di che cos'è il bene comune.
Sì, in modo particolare due relazioni del pomeriggio mettono a fuoco la categoria di comune, cioè quello spazio, diciamo, che noi possiamo riconoscere insieme come di tutti. E questo spazio è lo spazio dove noi possiamo giocarci il nostro sviluppo umano in un continuo dinamismo, è uno spazio dove possiamo giocarci l'incontro reciproco, dove possiamo investire la nostra responsabilità. Quindi questo spazio comune nel quale camminare insieme e svilupparci insieme diventa fondamentale per affrontare anche le sfide che abbiamo davanti. Quindi sono tutte tematiche che cercano di prendere di mira in che maniera possiamo confrontarci col dramma della violenza e appunto del sopruso e della violazione cui assistiamo da tanti punti di vista e quali possono essere le strategie intellettuali, culturali, ma anche esistenziali, proprio per immaginarci un altro modo di stare al mondo e quindi un altro mondo possibile.
Una questione forte è quella della presenza assenza di Dio nella nostra storia. Ci sarà una relazione su questo. In effetti, verrebbe da chiedersi perché Dio permette il male che c'è nel mondo e non interviene con forza per salvarci.
Diciamo che il Dio cristiano non interviene mai con forza per salvarci, perché il Dio cristiano è quello che condivide la sorte di quelli che vengono invece uccisi ingiustamente. Quindi non ci dimentichiamo che la fede cristiana è segnata dalla sconfitta della vicenda umana di Gesù. Quella condizione lì ci dice che Dio non solo non abbandona le vittime, quelli che subiscono l'ingiustizia, ma che questa sofferenza non è l'ultima parola, ma è, diciamo, quella che ci permette poi di accogliere il dono di una vita rinnovata che Dio sempre promette e che attendiamo. Quindi c'è una sfida cristiana in tutto questo, cioè noi dobbiamo abitare il mondo non aspettando che Dio risolva i problemi, perché Dio non li risolve. Dobbiamo abitare il mondo facendoci carico del bene di tutti e del nostro, facendo passare la vita più possibile perché l'abbiamo ricevuta in dono.
Ecco, potrebbe essere questo in sintesi un po' il messaggio che si vuole lanciare, che si vuole dare con questo seminario?
Ma guardi, i messaggi in realtà sono molti, oltre a questi che abbiamo detto ce ne sono interessanti, per esempio quello dell'uscire dalla logica del sacrificio, come se ci fossero vite sacrificabili, no? Qualcuno che si può sacrificare per il bene di qualcun altro, quando invece Dio è il Dio della vita che vuole che tutti vivano e nemmeno uno si perda. Quindi per esempio ridire, no? Anche nella nostra predicazione, nel nostro modo di pensare adeguatamente questo, come anche diciamo, la passione per la giustizia di cui si parlerà, no? Quindi anche una giustizia che non sia punitiva, ma che rimettendo al centro la sofferenza delle vittime, poi diventi qualcosa che riesca in qualche modo, sempre se le persone vogliono, a guarire anche i colpevoli. Gli aspetti sono molti.
Ecco, dobbiamo dire la verità, non siamo ancora abituati a considerare l'esistenza, lo studio, la ricerca di teologhe donne, almeno in Italia. La teologia sembra ancora una prerogativa tutta maschile. Voi del coordinamento, come vivete la vostra situazione?
Le teologhe, diciamo che sono nel coordinamento, ma penso anche altre, hanno preso tutte la strada, diciamo, dell'approfondimento teologico per pura passione. Mentre, diciamo così, quelli che si preparano al ministero ordinato molte volte sono un po' costretti a studiare la teologia, anche se poi lo fanno, per carità, però a volte sono un po' costretti e solo alcuni vanno avanti, no, nel percorso. Le teologhe invece sono tutte donne che hanno una grande passione per questo tipo di studi. Questo rende, diciamo, l'ambiente delle teologhe non soltanto molte volte molto competente, ma rende l'ambiente delle teologhe molto vivace. Cioè ci si appassiona ai temi che si pensano, questo non voglio dire che gli uomini non lo facciano, però in questo ambiente si nota proprio, nel nostro ambiente si sperimenta questa vivacità. Certo, poi dal punto di vista ecclesiale non è sempre facile avere un adeguato riconoscimento delle competenze che vengono raggiunte, perché un certo, diciamo così, pregiudizio nei confronti di donne che hanno un livello di istruzione alto o che pretendono di insegnare c'è in tutti i campi. Nella Chiesa è ancora più forte, perché ovviamente veniamo in una struttura più bloccata da questo punto di vista.
Ecco, e c'è un modo prettamente femminile di fare teologia, di leggere la Bibbia, ad esempio?
Ma certamente quando noi interpretiamo i testi, quando noi interpretiamo l'esperienza di fede o quello che la tradizione ci consegna, partiamo sempre dal nostro vissuto. Anche se non lo sappiamo, questo lo fanno anche gli uomini, solo che normalmente gli uomini nelle nostre strutture non sono abituati a pensare che la loro interpretazione è parziale. Questo parziale non vuol dire che non vale, vuol dire che parte da quello che loro hanno a disposizione come orizzonte. Noi invece sappiamo che quando interpretiamo i testi, quando, diciamo, facciamo una domanda, ecco, la facciamo a partire dalla nostra esperienza. Ora, questo non vuol dire che tutte le donne si collocano nello stesso modo e quindi danno le stesse risposte. Però certo partiamo da un'esperienza, diciamo così, comune. Per esempio, c'è una sensibilità a volte a cogliere dentro l'esperienza cristiana, appunto, più le relazioni, più le soluzioni che permettono di ricucire, per esempio, gli strappi o le rotture fra le persone, piuttosto che altri aspetti. Ma soprattutto la prospettiva propria delle teologhe è quella di non accettare in nessun modo, e purtroppo ce ne sono tante, interpretazioni o conseguenze relative alla, diciamo, alla fede cristiana che portano a svalutare o a considerare le donne in qualche modo inferiori, marginali, secondarie o adatte soltanto per alcune cose. Tutte queste letture che sono state fatte sono inaccettabili. Se è evangelico deve portare vita per tutti. E questa è, diciamo, la posizione dalla quale poi si va a leggere, deve portare vita anche per me, non soltanto per il fratello, diciamo, che ho vicino. E vita vuol dire le stesse possibilità di vita, di espressione di sé, di fioritura delle proprie capacità, tutto quello che la vita, diciamo, porta con sé.
Ecco, ripensando un po' a quello che abbiamo detto anche prima, farei questa considerazione. L'umano sembra sempre più in crisi. Di fronte a tutto questo, sembrano sempre più necessari i valori legati in qualche modo alla dimensione femminile. Lei è d'accordo su questo?
Ma guardi, dal punto di vista, per dire, di una donna emancipata, come sono io, perché sono nata in Italia, diciamo, a metà degli anni 70, il mondo oggi non è peggiore di quello di 50 anni fa, perché 50 anni fa a me non sarebbe mai stata data nessuna opportunità, né di studio né lavorativa, tantomeno di predicazione, quale quella che io ho avuto. Quindi anche questa visione, come dire, della negazione dei valori dell'umano, diciamo così, che certamente ha un fondo di verità, non che non abbiamo problemi, no? Ci mancherebbe altro, ma va comunque considerata nell'insieme, cioè la condizione femminile, almeno in alcuni posti, è più umana di quello che era 50 anni fa. Quindi i valori legati alla condizione femminile ce ne sono. Quali sono? Per esempio la capacità di resistere al male, che ci è stato inflitto tantissime volte in tanti modi e possiamo condividerlo, la capacità generativa, ma tutti questi aspetti non sono esclusivi delle donne, sono cose che anche gli uomini possono imparare. E quindi certamente c'è bisogno di fare spazio, diciamo così, a tutta quella rete di significati e di esperienze che anche le donne portano, e bisogna mettere nel gioco del comune, appunto, come dicevo prima, perché porti in effetto. Quindi, per esempio, se si vanno a leggere le letterature, le lettere, diciamo così, scritte dai pionieri del Far West che andavano a conquistare le terre dell'Ovest negli Stati Uniti, quando scrivono gli uomini parlano sempre di conquista, di terre da prendere. Quando scrivono le donne parlano sempre di terre da coltivare. Ecco, questo non è che lo sanno fare solo le donne, anche gli uomini sanno coltivare invece che possedere. È solo che i modelli che sono stati introiettati di maschile portano sempre a possedere, a violare, a prendere, ad essere più forti. Ecco, questo modello che non è evangelico, almeno nella Chiesa dovrebbe essere evidente che viene abbandonato, no, per proporre uno stile più umano, appunto, nel quale nessuno si fa più grande di un altro. Quindi diciamo così, valori femminili sì, perché il mio timore in questo tipo di espressione è che si, come dire, riassegnino alle donne delle specifiche, per cui si rischia di pensare che, come dire, è femminile occuparsi di uno spazio buono in casa per tutti, e non è femminile predicare o scrivere un libro o essere il presidente, che ne so, della Repubblica Islandese, non lo so dove. Ecco.
La questione femminile è emersa in maniera decisa nel corso del cammino sinodale. Sì. Ecco, mi dà una valutazione di questo?
Guardi, nel sinodo è emersa perché nel sinodo si è parlato di Chiesa con una bella trasparenza, diciamo così, e quindi non poteva non emergere la questione femminile, che è gigantesca nella Chiesa. Non è che lo dico per fare una critica così, però dal di dentro si rischia di non vedere quanto siamo indietro sull'adeguata valorizzazione delle battezzate e delle credenti che appartengono alle nostre comunità. Noi abbiamo ancora, per dirla col Vangelo, una valanga di talenti sepolti, e in tempi in cui non ci possiamo permettere di sprecare neanche una monetina. No, non sono tempi facili dove possiamo fare a meno, ecco, di investire. Allora, nel sinodo la questione è emersa perché evidentemente è un problema ecclesiale e sono state poste domande importanti. Ora, saremo capaci di rispondere a queste domande? Non lo so, perché a volte si prende, dico ecclesialmente, un po' di timore cambiare quello che è sempre stato. Ci sembra in qualche maniera peccaminoso, non so come dirlo, quando invece dipende da che cosa cambiamo. Cambiare alcune cose può essere un problema problematico o un impoverimento, cambiarne altre è doveroso dal punto di vista evangelico. Quindi il sinodo ha fatto parte del lavoro, cioè ha puntato il dito su una questione. Ora dobbiamo provare a prendere qualche decisione in questo senso, diciamo così. E dico la verità, io spero fortemente, ma lo spero non per le donne, lo spero per la Chiesa che lo faccia, di prendersi carico di questo, perché si rischia di perdere molte persone e molte forze vive, perché nel contesto di oggi non si può sopportare più di amare così tanto il Vangelo e una comunità senza essere riconosciute in questo amore, in questa dedizione e nei doni che lo Spirito fa. E quindi mi auguro che i padri e le madri sinodali avranno il coraggio necessario per discernere, per carità, con quello che riterranno opportuno, quello che è il futuro della Chiesa anche su questo. Speriamo, sono fiduciosa.